Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mi ci fa pregare l'orazione in questa settimana. Preghiamo perché per la giustizia e per la pace in tutto il mondo.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo secondo, versetti 13-25. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.
Parola del Signore.
Anche questo, questa azione di Gesù nel Tempio, può essere vista come una testimonianza e comunque come importante per tutto il resto del Vangelo, insieme alle nozze, al segno, miracolo delle nozze di Cana, anche l'azione nel Tempio corrisponde, come sappiamo, nei sinottici invece alla fine della sua ministero, mentre Giovanni pone questa azione all'inizio. Vediamo insieme.
Leggendo in continuità, appunto, avendo ieri le nozze di Cana, oggi questa purificazione da un lato, questo atto nel Tempio, da un lato mi aveva fermato il fatto che l'andamento della narrazione, c'era stato l'episodio di Cana e poi quel versetto 12 un po' isolato, narrativo, di racconto dell'andata a Cafarnao. E così, per come è tagliata la pericope, anche oggi lo stesso andamento, un atto descritto con molta attenzione e poi dopo quello strano appunto, più così descrittivo, di Gesù nelle sue vicende, che è questo aspetto della sua conoscenza dell'uomo, di ciò che è nell'uomo. E devo dire che questo secondo, questi gli ultimi versetti, insomma 23-25, mi rimangono sempre un po' difficili. Ecco, cosa significa esattamente? Cos'è questo? Bisogna tradurre, non si confidava, non so cosa vogliono esprimere di come era Gesù, di come si comportava, qual era. Però sto sulla prima parte, cioè appunto l'atto, l'episodio del Tempio, e appunto la continuità della narrazione pareva ancora insistere su questi, siamo agli inizi, proprio agli inizi del ministero, e questi continui riferimenti invece alla fine, anche la parola di Gesù, distruggete questo Tempio, in 3 giorni lo farò risorgere, ancora più esplicita rispetto agli indizi, ai riferimenti simbolici delle nozze di Cana. E quindi mi pare che Giovanni all'inizio del ministero ponga questi racconti volutamente come già legati alla chiusura del suo ministero, già legati alla morte e alla risurrezione. E qui, parlando della casa, la casa del Padre mio la chiama, io sento che c'è un giudizio: non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Forse è stato un episodio piccolo, ridotto, appunto Giovanni lo anticipa all'inizio di tutto, però mi pare che questa frase di Gesù, il suo zelo sia su questo aspetto, deve essere il tempio, il culto è la vita di fronte al Padre, non è invece una questione di uomini e di interessi e di mercato. Mi pare che sia un quadro messo da Giovanni a dire di un ministero che richiama al legame proprio con personale e del culto come atto di legame al Padre.
Ma anche a me sembrava molto legato questo segno all'ultimo segno, mentre ieri diceva che il segno di Cana, che Gesù che viene presentato come lo sposo, colui che dà il vino nuovo, era il principio dei segni e l'inizio della manifestazione della sua gloria e anche di conseguenza il fondamento della fede, cioè videro la sua gloria e credettero, quindi anche l'inizio della fede dei discepoli. Questo secondo segno che Gesù dà in questo modo così misterioso, che è un segno profetico che ancora certamente non è manifestato, però il Vangelo ce lo mette già davanti, è il corpo del Cristo risorto, che è la via della comunione con il Padre. Quindi in questo contesto liturgico, nel Tempio, è questa parola di Gesù, che è la profezia della sua morte, della sua risurrezione, è già, sembra già il compimento di tutto l'annuncio del Vangelo. E la via della comunione col Padre non è più una cosa esterna, non è più un tempio di pietra, ma è, come dice la lettera agli Ebrei, la via nuova e vivente attraverso la sua carne. E qui il Vangelo ce lo mette già davanti così. E questa parola del versetto 22, credettero, dice, dopo che fu risuscitato dai morti si ricordarono quello aveva detto e credettero alla scrittura, alla parola che Gesù aveva detto, richiama proprio alla lettera al versetto 20, quando Giovanni dice che entrò nel sepolcro e vide e credette. Credette questo che dice adesso, credette alla scrittura e alle parole dette da Gesù. Quindi è proprio tutto il percorso della fede, l'inizio ieri e oggi sembra il compimento, fino alla fede nel Cristo risorto.
Ma io confermo i due interventi che sono stati fatti adesso, perché questa volta mi ha colpito molto il versetto, appunto, il versetto 19, dove mi pare che Gesù dovette rendersi conto che rischiava la vita facendo questi gesti, poi più avanti ancora. Infatti da questo punto, ecco, prenderà le mosse il processo ufficiale. Infatti poi lo vedremo che una delle accuse nei sinottici è proprio questa. Questo tizio dice di aver quindi troviamo non aggiungo altro. Mi piaceva molto questa volta, perché appunto è un annuncio profetico della passione ma anche della resurrezione. E questo salmo, c'è il ricordo che gli apostoli interpretano, ecco, lo zelo mi divorerà, ecco, conferma. Infatti dopo la risurrezione, ecco, ricordano queste parole del Signore, e dice che ricordano appunto le parole del Signore e la scrittura. Allora, le parole del Signore sono proprio queste: distruggete questo tempio e io lo ricostruirò. E la scrittura, in questo caso specifico, è appunto il ricordo del Salmo che si è proprio realizzato. La profezia diceva proprio così. Ecco. E, sì, l'abbiamo detto più volte, c'è nella casa del Padre il culto, deve essere spirituale, ecco, è chiaro che il Signore non vuole distruggere, non distrugge il Tempio e i sacrifici, anzi, con questo gesto, ecco, vuole ricordare e ridare il valore di santità, che poi valore massimo sarà il tempio del suo corpo. Ecco, ha detto alla Samaritana, ecco, il vostro culto sarà un culto spirituale, riferendosi proprio a questo nuovo culto che il Signore ha introdotto con la sua morte, la sua risurrezione.
La citazione del Salmo a me pare veramente centrale, perché rileggendo un po' questo Salmo mi sembra fortemente messianico. Dice perfino, dunque, mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto, eccetera, però finisce con Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda, vi abiteranno e ne avranno il possesso, la stirpe dei suoi servi ne sarà erede, chi ama il suo nome vi porrà dimora. Quindi mi sembra già lo sguardo verso la fine, quindi è già, c'è già un senso escatologico. E quindi mi sembrava che mi divorerà questo futuro, sia circostanziato da un lato, e quindi fa pensare proprio alla passione, ecco, mi divorerà, a quel punto sarò divorato del tutto, e proprio dall'amore del Padre, dall'amore per le cose del Padre suo, però sembra anche dall'andamento del Salmo che tutta la vita di Gesù sia divorata dallo zelo, ecco.
Fare notare come a me il fatto che l'Alexio ci costringa a tenere vicini questi due testi di ieri e di oggi, in una prospettiva certamente molto più bassa di quella che è stata presentata finora negli interventi precedenti, a me colpisce la diversità dei due segni. Un segno, quello delle nozze di Cana, che pare venire incontro alla piccolezza, alla miseria dell'uomo, che non è neanche capace di organizzare una festa di nozze, e un segno che pare di giudizio agli occhi della gente. E credo che solamente Gesù possa, a solo a Lui, che può ridar vita al tempio del suo corpo, è permesso compiere gesti di giudizio come quello presentato nei primi versetti della pericope di oggi, solamente a chi ha il suo cuore. E questa è la prima cosa, perché sappiamo che ha prestato il fianco a delle interpretazioni molto dure nel modo di porsi del cristiano nei secoli, questi versetti, come se fosse un diritto per andare in giro a compiere giudizi, a fustigare. Ecco, questa è la prima cosa. La seconda è in merito a questi versetti, agli ultimi versetti. Innanzitutto mi ha colpito come in questi 25 versetti di ieri e di oggi il verbo credere in Gesù, a mio avviso, è usato in tre modi molto diversi, ma lo vedremo anche poi più avanti, mi ricordo. Credo che questo verbo in Giovanni abbia molte sfumature. E per quello che riguarda il brano l'utilizzo di questo verbo nel versetto 23 e il fatto che poi si dica che Gesù non si fidava, verrebbe da pensare che il segno a cui si fa riferimento è proprio quello delle cordicelle del giudizio sul Tempio, non tanto a quello delle nozze di Cana, che era stato un miracolo privato, forse non tanti avevano visto. Insomma, può darsi che costoro di cui Gesù non si fidava fossero coloro che andavano dietro di lui aspettandosi un intervento forte e di giudizio immediato sulla vita di quel momento, e questo mi renderebbe ragione del fatto che dice che Gesù non si fida di loro, perché non hanno capito nulla dei segni che lui sta facendo a Gerusalemme.
Sappiamo che ci sono diverse letture di questo segno, di questa azione di Gesù. Una che sottolinea la preoccupazione di Gesù per la santità del Tempio, e quindi queste cose non devono stare nel posto in cui sono. Possono essere diverse considerazioni su questo. Molti ritengono improbabile che buoi e capre stessero qui nel Tempio, significa il grande cortile dei gentili, dove c'è anche il portico di Salomone, eccetera. Diciamo per Pasqua, però, quindi può essere che certe regole venissero trascurate volutamente. Bisogna farsi anche un'idea: si calcola che al tempo di Gesù, per fare la Pasqua a Gerusalemme, ci volevano 30.000 pecore. Si immolavano 30.000 pecore per fare la Pasqua, quindi, cioè, però non credo che normalmente buoi, pecore potessero stare. Bisogna anche immaginare il lezzo cioè non era questo il posto in cui stavano abitualmente, sicuramente erano fuori dal Tempio. Però comunque qui questa è un'interpretazione, cioè sono fuori posto. Anche nei sinottici questo aspetto c'è, addirittura Marco dice che non faceva più Gesù faceva la guardia dopo, perché nessuno attraversasse il Tempio, cioè il cortile dei Gentili ovviamente, per passare da un punto all'altro della città con delle cose in mano, per trasporto, forse una via più breve, non faceva passare. Cioè c'è questo aspetto anche, indubbiamente. Qui forse altri vedono un aspetto più escatologico, se con riferimento in particolare all'ultimo versetto del libro di Zaccaria, che però qui non è citato, ma può essere alluso. Quando si dice che nel Tempio futuro, perché l'idea che ci sarà un Tempio diverso, nuovo, futuro, eccetera, è un'idea molto comune, ecco, non ci sarà nessun mercante. Quindi può essere che ci sia, che il segno di Gesù alluda al fatto che lui è colui che purificherà e costruirà il Tempio futuro, ecco. È il Messia in sostanza, ecco. È uno dei compiti del Messia a partire dal secondo libro di Samuele, capitolo 7. Là si dice: tuo figlio mi costruirà il Tempio, no? Dio dice a Davide: sarà tuo figlio, il figlio di Davide costruirà il Tempio. Lì è chiaramente Salomone, ma questo testo viene letto, chi è il figlio di Davide? Il Messia. Quale Tempio costruirà? Non questo qui, un altro Tempio, molto diverso. Ecco. Comunque è possibile che ci sia questa... Anche a me colpiva molto invece l'interpretazione che dà l'Evangelista, riferendo, questo lo fa spesso Giovanni, quello che i discepoli capirono dopo di questo atto di Gesù, nel versetto 17, come cioè l'amore di Gesù per la casa di Dio, che lo divora e che spiega tutta l'azione di Gesù. Più che un giudizio, qui l'interpretazione è quella di un atto di zelo, di amore della santità della casa di Dio, che Gesù poi dopo interpreta come dal segno della sua morte e risurrezione. In questo modo costruisce il Tempio nuovo. Sull'ultima, che può avere, non è così chiaro cosa voglia dire i versetti successivi, in particolare il versetto 24, ma le traduzioni cercano una strada. Mi pare che Lacei dice: non si fidava di loro. Il testo dice di un po' diverso, anche se in italiano non suona così bene. Egli stesso, Gesù, non affidava se stesso a loro, più o meno. E pistevse non vuol dire credere solo, pistevo vuol dire epistefsi a me, io mi è stato affidato, no? Cioè, è dare in deposito, eccetera. Non si affidava, che c'è anche Arton, Artis, e penso che il significato più, forse più ovvio, più sicuro, sia ciò che dice dopo, il versetto 25, cioè non riguarda tanto quelli che credono in lui, riguarda Gesù. L'Evangelista dice che, siccome qui non li racconta, Gesù fece molti miracoli a Gerusalemme, molti segni, molti miracoli. Segni vuol dire miracolo, vuol dire anche altre cose, ma è anche uno dei termini che indica miracoli. Fece molti miracoli che non vengono raccontati, e perciò molti credettero nel suo nome. Credere nel nome è una cosa seria, credettero che era il Messia. Ma Gesù non si illudeva, non riguarda loro, riguarda Gesù, secondo me. Di questo grande successo Gesù non si illudeva. Non è che questo successo ha fatto sì che Gesù si illudesse, perché Gesù sapeva benissimo quello che c'è nel cuore dell'uomo, che non vuol dire che fossero insinceri, io non credo questo. No, non si illudeva che questo atto di successo, di fede, in cui pensavano fosse definitivo, fosse adeguato. Non si illudeva per questo. Perché? Perché ha una conoscenza molto più profonda del cuore degli uomini, lo sa, io non sento tanto un giudizio su quelli che credevano, quanto un'apertura su come Gesù ha vissuto questo grande successo. Non si è illuso, Gesù non si illudeva di questo, non si affidava a questo successo.